Avevo raccontato ad Anderson quanto era accaduto a Greenwich e con non poche difficoltà. Lui si era passato una mano sul viso e imprecato sottovoce. Si era diretto alla porta e l'aveva chiusa a chiave. E prima ancora che potessi anche solo emettere un suono, aveva portato il dito alla bocca, poggiato un orecchio alla parete e controllato che il bocchettone dell'aria non emettesse strani suoni. Dopo tutte queste precauzioni, mi disse di parlare, ma sottovoce. Quindi, Hunter, lei avrebbe visto il famoso esploratore in quella casa? Fu l'unica domanda che riuscì a formulare dopo averci riflettuto qualche istante. Condivisi il suo scetticismo. In fondo non potevo dargli torto, ma aggiunsi che sì, ne ero certo. Me lo aveva confermato lui stesso. Magari le hanno tirato un brutto tiro per farla impazzire. Un altro teatrino ben orchestrato e quello a cui lei ha assistito era solo l'ennesimo bluff. Anche se non riesco proprio a capirne le ragioni. Ma dubitavo fortemente che qualcuno avesse tirato in piedi una pantomima del genere. Non ne vedevo il motivo, anche se Anderson si premurò di sottolineare quanto fosse accaduto a casa di Edward Fawcett, che, per inciso, aveva fatto perdere le sue tracce. Anche lui era entrato di diritto nella rosa delle persone scomparse da quando tutta quella storia era iniziata. Il volto di Anderson era tirato e sembrava quasi che la mia presenza nel suo ufficio lo rendesse nervoso più del solito. In un paio di occasioni aveva alzato la mano per zittirmi, si era diretto alla porta, ascoltato chi vi fosse al di là e poi con cautela mi disse di proseguire. Indubbiamente stava diventando più paranoico di me. Gli stavo accennando dello strano tizio che mi aveva avvicinato a Park Avenue e che mi aveva indirizzato in quella casa, ma Anderson sbuffò di nuovo.
«Lo vede, Hunter, continuano ad accadere cose»,
commentò, e aggiunse che in tutto quel marasma di accadimenti non riusciva a trovare alcun collegamento. Persino gli omicidi rituali che erano stati compiuti mesi prima erano completamente slegati tra di loro, eccetto per un particolare: gli strani geroglifici che erano stati incisi sulla pelle delle vittime. In effetti non posso darle torto, Anderson. Ma comunque mi dica, ha mai sentito parlare di un certo Roland Bates? Buttai lì, tra una cosa e l'altra. Anderson ci pensò su qualche istante e poi scosse il capo.
E cosa dovrebbe dirmi questo nome adesso?
Replicò con gli occhi agitati, che continuavano a ballare da me allo spessore tra la porta e il pavimento.
Non ne ho idea. È il nome che ha farfugliato Fawcett dopo avergli accennato del consorzio.
Risposi, e il detective si bloccò per un istante, fissandomi serio negli occhi.
Il consorzio. Già, ho fatto qualche ricerca, Hunter, e sembra che il Glove abbia realmente finanziato la spedizione dell'esploratore. Non sarà che questo Bates sia uno di costoro?
Risposi che ci avevo già pensato e che tuttavia non poteva essere che l'ipotesi più semplice. Mi azzardai a dirgli che con il suo aiuto avrei potuto sporcarmi le mani per lui. Ormai volevo andare fino in fondo alla questione. Ma Anderson socchiuse gli occhi e imprecò sottovoce.
«Certo, Hunter, al suo servizio!»
ragliò tra i denti. Poi si grattò la testa e sbuffò, cercando carta e penna per segnare quel nome.
«Forza, come accidenti ha detto che si chiama Roland Bates?»
E va bene, Hunter. In ogni caso non ho intenzione di mollare così facilmente. Prima o poi accadrà ancora qualcosa, me lo sento. E non potranno più far finta di nulla. Dovranno riaprire il caso. Cerchi solo di non mettersi in guai seri. Posso arrivare fino a un certo punto. Mi sono spiegato? Lo guardai con mezzo sorriso all'angolo della bocca e mi ficcai il cappello in testa. Prima di andarmene, mi fece firmare una falsa dichiarazione per il furto di un oggetto scomparso dal mio negozio. Cosa che non era mai avvenuta, ovviamente, ma che sarebbe servita per far tacere chiunque avesse ficcanasato nella nostra conversazione privata. Un espediente che avrebbe funzionato una volta sola, e così per il futuro concordammo di trovarci altrove per varie ed eventuali. Quando uscì dal suo ufficio, mi ritrovai di fronte all'agente Taylor, con la sua solita faccia tirasberle. Lui mi guardò incagnesco e io lo scrutai di sbieco sopra la spalla infilando il corridoio. Sapevo perfettamente che nella sua piccola testa schiacciata si domandasse cosa facessi sempre da quelle parti, e sotto una certa ottica la cosa stava iniziando a divertirmi. Fottuto imbecille, pensai, e uscii dalla porta venendo investito dal solito acquazzone. Prima di tornare a casa quella sera, ero passato dal negozio a controllare che l'idolo di basalto fosse ancora al suo posto. Lo ammirai pensando a quante domande avrei voluto fare a Fawcett e che avrei dovuto tenere buone in un cassetto fino a chissà quando. Ne approfittai per osservarlo meglio con la lente d'ingrandimento e per sicurezza feci un calco con carta e matita delle iscrizioni incise su di esso e me lo misi in tasca. Risistemai l'idolo nel suo nascondiglio e decisi che per quella volta ne avevo avuto abbastanza. Volevo solo cercare uno speakeasy e ficcarmici dentro ad affogare nell'alcol, ma non feci in tempo a raccogliere le mie cose che squillò il telefono. Guardai l'orologio che segnava le 23:15. «Pronto?» dissi, e all'altro capo sentii un click.
«Signor Hunter?»
disse una voce che identificai come quella di un uomo di mezza età, forse di più. Risposi che ero io, ma alla mia richiesta di sapere chi fosse, non rispose.
«In quella casa di Greenwich si radunano spesso certi individui.»
Ma non lo lasciai finire e incalzai chiedendo chi fosse. L'uomo ancora una volta non si curò della mia domanda e continuò.
«Mi ascolti molto bene, signor Hunter. Roland Bates Lancaster finanziava un certo dottor Rayleigh. E immagino le sappia benissimo di chi stia parlando.»
Subito alzai la soglia dell'attenzione. «Vada avanti.» E lo sconosciuto non se lo fece ripetere due volte.
«Bates Lancaster fa parte di un consorzio.»
E io mi sovrapposi alla sua voce pronunciando «The Glove?» La voce fece una pausa piena di interesse.
«Vedo che ha capito. Se vuole venire a capo di qualcosa, dovrà partire da lì. Per ora non posso dirle altro.»
Ehi, un attimo. Mi vuole dire chi è lei?»
«Non le serve saperlo. Gli uomini del consorzio sono interessati a ritrovare Percy Fawcett solo per un motivo. Lui ha trovato quello che stava cercando, quello che cercano anche loro, mi capisce? Sappia anche questo, il libro non lo hanno loro, ma deve ritrovarlo quanto prima.»
Ascoltai tutto in silenzio, senza fiatare. «Quel maledetto libro di Zoser, dice. Ho come sospetto che mi stiano usando. Chi mi dice che anche lei non stia facendo la stessa cosa?» domandai, e lo sconosciuto sospirò.
«Non è tutto così semplice come crede, signor Hunter.»
Chiesi velocemente se fosse l'uomo che avevo incontrato qualche mattina prima, davanti al negozio. Ma il mio interlocutore aveva già riagganciato. Posai il ricevitore, pensieroso, e uscii dal negozio chiudendo a chiave. Avevo quasi dimenticato anche la faccenda del libro, ma ora mi sentivo ancora più confuso. Bates faceva parte del consorzio che finanziava Rayleigh. Quest'ultimo era scomparso, e così il libro. Quindi, chi aveva rubato il libro? Il grimorio di Zoser? Soprattutto, questa nuova rivelazione iniziava ad incrinare anche la teoria che Kramer fosse stato ucciso da Rayleigh o da uno dei suoi tirapiedi. Quante persone erano coinvolte in quella storia? Non ho idea se tra coloro che leggeranno queste memorie ci saranno persone che, come me, di fronte a un intreccio simile, sono solite paralizzarsi, senza più comprendere dove inizi la verità e dove l'inganno. Oggi, come allora, sono solito fermarmi. Svuoto la testa, fumo e bevo, proprio come quella sera di dicembre. Mi ero acceso una sigaretta, restando lì in piedi sui gradini di fronte all'ingresso del negozio a riflettere. Dalle labbra, insieme a uno sbuffo di fumo, sussurrai le nove stanze, come per cercare assonanze con qualcosa che potesse all'improvviso emergere dalla mia memoria. Ma questa era ovattata, assiderata dal vento di dicembre che trascinava solo strani presagi fatti di immobilità e silenzio. Era il primo Natale senza Kramer. Come se lo avessimo mai festeggiato degnamente, nemmeno con mio padre. Il giorno del compleanno del Redentore si alzava dal letto bestemmiando già al primo suono delle campane in festa. Si preparava il caffè, si faceva a mezzo segno della croce e sputava nel lavandino, chiedendomi se avessi programmi per la giornata. La mia risposta era sempre la stessa: sopravvivere, un po' come faccio oggi. Il vecchio metteva lì un mezzo sorriso e rispondeva «Bravo ragazzo!», andando dritto nel suo studio, chiudendosi la porta alle spalle e trascinandosi sulle pantofole. Negli ultimi anni io e Kramer brindavamo con dell'ottimo cognac e due sigari Trinidad. In quell'occasione persino Kramer fumava. Bella fregatura le feste comunque, specie per i malinconici. Chiamano queste ricorrenze giusto per rammentare quanto sia bastardo il tempo che passa, che spazza via tutto ciò che è divenuto polvere, lasciandoti a macerare solo di vecchi ricordi dei quali non importa nessuno. Già mi vedevo in un prossimo futuro, un vecchio bastardo solo e malconcio, che blatera dalla sala comune di un ospizio frasi sconnesse, come Victor Bell. Gettai la sigaretta a terra, quando mi passò davanti una giovane coppia che si teneva abbracciata sotto un solo ombrello. Da quando eravamo sprofondati nella Grande Depressione era sempre più raro vedere gente con il sorriso dipinto in faccia e ancora più raro vedere qualcuno parlarsi sottovoce con quella complicità a me sempre stata estranea. Li osservai scomparire nella via e me ne andai in uno di quei posti dove devi bussare in un certo modo per farti aprire.
«Qua niente ferro, intesi?»
mi disse un tipo che non sembrava voler fare troppe chiacchiere. Alzai le mani e lo lasciai frugare per verificare se fossi pulito. Poi mi fece un cenno con la testa e mi diressi a una porta che aprii quasi con devozione. Al di là si aprì un mondo di suoni e risa. Quanto poteva essere attraente la vita? Mi sistemai a un tavolo dove avrei potuto vedere bene chiunque fosse entrato e uscito e assistere allo spettacolo canoro con quelle tre ragazze niente male. Quanto mi era mancato il jazz, ma soprattutto la calma di una sera normale e qualche bicchiere per sfondarmi il fegato. Quello che però non sapevo è che quella notte sarebbe stato molto meglio se avessi tirato dritto e me ne fossi andato a casa. La nostalgia della vita, la ricerca dell'effimera consistenza della felicità, qualunque fosse, doveva restare solo un gadget per la vita degli altri, non per la mia. Questo ripensando le parole di mio padre. Tutte quelle coppiette con la loro esistenza perfetta, i merletti e colletti ben lustrati e le risa starnazzanti sopra gli accordi jazz parevano suoni metallici, stiletti nei timpani.
«Non le hanno mai detto che bere da soli è scortese?»
disse una voce di seta alle mie spalle. Quando mi voltai, vidi una donna che non doveva avere più di 25 anni, sorriso pieno di vanità e tutta una serie di vari attributi che non starò certo a dire. È per non fare torto a nessuno, risposi buttando giù un sorso. Comunque, da non confondere con la scortesia, ma credo di non aver capito il suo nome. E lei scivolò andando a sedersi di fronte a me, braccia delicatamente conserte sul tavolo e un sorriso di perle sotto il mento.
Grace, Grace Mallory, cosa mi vuole offrire, signor...
Jonathan Hunter, buttai lì, ancora troppo poco annebbiato per potermi crogiolare della compagnia femminile.
Di che cosa si occupa, signor Hunter?
Sono un cacciatore, come suggerisce ironicamente il nome, togliendomi il cappello che ancora mi faceva ombra sul viso. Lei cercò di non mostrare sorpresa, ma vidi dal suo sguardo che qualcosa l'aveva turbata. «Ah, non si preoccupi, è una vecchia ferita», dissi, prevedendo la domanda che non fece. Forse per pudore, perché avevo osservato e poi subito sviato dal mio occhio azzurro dal pallore incerto. Poi lei provò a sorridere.
«Un cacciatore? Spero non di dote»,
continuò, con quell'aria di spensieratezza che non vedevo più da tempo.
«Non lo avrei mai detto. Lei sembra più un detective privato che ha avuto una pessima giornata».
«Pessime giornate ne ho sempre. E no, non sono un cacciatore di quel tipo. Mi occupo di anticaglie. Ho un negozio a Park Avenue», raccontai brevemente. E lei smosse velocemente le sue palpebre.
«Il Kramer's Antique?»
Un po' sorpreso, domandai se lo conoscesse. E mi rispose che suo padre era solito frequentare il negozio. In quel momento ricordai. Stava parlando di Randolph Mallory, un vecchio cliente di Kramer. Piccolo il mondo. «Ma guarda, conosco suo padre», dissi, e lei sorrise.
«Questo fa di me una sua cliente indiretta, signor Hunter. Le converrà trattarmi bene?»
ribatté, giocherellando con la collana di perle e un sorriso privo d'inganni.
«E comunque, mio padre non sa che sono qui stasera»,
aggiunse, facendomi l'occhiolino. Il cameriere arrivò con un paio di bicchieri, li posò di fronte a noi e se ne andò, ma non prima di avermi mostrato un sorriso complice sotto i baffetti neri. Grace, lei rappresentava uno strano artificio del destino, un desiderio inespresso, a volte fugace e sempre tenuto lontano dalla mia portata, in modo cauto, calcolato. E fu come cadere senza mettere avanti le mani. Mentre parlava della sua vita fatta di notti all'opera, viaggi in Europa, salotti e serate a Times Square, mi domandavo cosa ci facesse in quel posto. Era una scheggia caduta lì per caso, di rubino, rosso come il suo abito a volte accigliato nelle pieghe, che custodivano lisce e vorticose dune, accoglienti rifugi dove nascoste erano oasi chiare e limpide. Mi ritrovai così, dopo tempo immemore stregato dal profumo di una donna senza nemmeno conoscerla, senza sapere null'altro di lei se non ciò che i suoi occhi e le sue labbra avevano da dirmi. L'illusione di essere l'uno l'anima dell'altra. Ecco qual era dunque il soffio segreto della vita. Passammo così un paio d'ore a parlare del più e del meno, facendo finta che il mondo là fuori fosse un luogo sicuro. Persino ridendo di gusto, una cosa che non facevo da anni. E quando la notte fu abbastanza languida, andammo via in macchina senza più bisogno di aggiungere altri schiamazzi alle nostre rispettive solitudini. Arrivati a casa mia, le dissi di non accendere le luci e lei non fece domande. Sentì solo il suono dei suoi abiti sussurrare stravaganti indecenze e cademmo così, l'uno nell'altra, sul letto che ancora sapeva di abbandono. Quando per lei giunse il sonno, rimasi con gli occhi spalancati nel buio, con l'angoscia nel petto, come se le distanze tra la vita e la morte si fossero notevolmente ridotte. Mi alzai piano senza svegliarla e mi diressi nel salotto, afferrai la bottiglia sotto il divano e mi misi seduto a terra. Quello era sempre stato il posto e da lì non mi ero mai mosso. Da quella posizione potevo vedere gli alti palazzi dalle finestre, circondarmi come l'abbraccio di due lembi metropolitani strappati dal delirio e dall'incertezza, confusi con amore ed eccitazioni puerili. Traccannai dalla bottiglia guardando come la pioggia scendesse incessante sul mondo e meditai che forse quello, il mio posto, non lo fosse più. Provai le stesse emozioni di un cane, in trepida attesa del ritorno a casa del suo padrone, senza comprendere il tempo che passa, senza avere premura, senza gioire, solo aspettando di udire dei passi, che qualcuno girasse la maniglia della porta. Il telefono era lì accanto sul tavolino, privo di richiami, privo di voci e ronzii. Allungai la mano e afferrai la cornetta. Attesi qualche istante prima di decidermi a parlare al silenzio che trasudava dal ricevitore muto. Un lampo colorò d'azzurro il buio della notte, ancora troppo sorniona per scivolare via tra le pieghe delle lenzuola, spinta da un sole che non c'era. Un pensiero umido e salato aveva raggiunto le mie labbra, dicendomi cose strane, cose che non sapevo più, cose che avevo buttate via. Dopo l'illusione della vita mi sentivo ancora più solo. La mia voce fu quasi un lamento, un'agonia di suoni che nessuno poteva udire. E parlai nel ricevitore, in attesa che Zed mi chiamasse ancora a sé. C'è qualcuno?